Domenica della parola di Dio, ed ecco che il Vangelo, che peraltro è diviso in due parti, ci viene in aiuto in un modo diretto. Anzi, vi dirò di più, mi fermo con voi sulla prima parte, sui primi quattro versetti. È Luca che spiega ad un certo Teofilo, di cui praticamente non sappiamo nulla, quello che lui ha avuto intenzione e ha realizzato, cioè quello che lui ha fatto. Però per capire quello che qui Luca spiega a Teofilo, dobbiamo andare a vedere come sono nati i Vangeli. Provate a rifletterci. E non crediate che sia una lezione di cultura cristiana. No, è molto di più. Vediamolo insieme. Gli apostoli sono terrorizzati. Gesù è andato a morire là e per loro questo è qualcosa di incomprensibile, inaccettabile. È pur vero che dopo tre giorni il Cristo si manifesta risorto, però noi sappiamo che la paura, lo shock li chiude nel cenacolo. Hanno paura di far la sua stessa fine. Gesù appare più volte, tentano di riprendere la loro vita di prima, qualcuno riprende il suo lavoro di pescatore e Gesù tutte le volte che può li incontra e dice loro: attendete lo Spirito Santo, mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. Loro non capiscono, anche perché a loro risulta assolutamente impossibile. Avete mai vissuto dei momenti di vero smarrimento? Io credo di sì, chi più, chi meno, mi auguro molto poco, ma tutti ci passiamo. Il linguaggio di Gesù è incomprensibile, tant'è che loro hanno ben altro in testa. Nonostante Gesù abbia fallito sulla croce, l'ultima domanda, voi lo sapete, che fanno a Gesù un momento prima che torni al Padre, è giunto finalmente, è questo il momento in cui ricostruirai e ricostituirai il regno di Israele come quello ai tempi di Davide. Hanno in testa un'affermazione terrena di Gesù. Gesù è stato un profeta potente in opere e in parole, e Gesù dice: no, non capite. I tempi di Dio sono in Dio, sottinteso, e i modi in cui Dio realizza i suoi disegni non vi ha dato conoscerli. Ma avrete forza nello Spirito Santo e per l'ultima volta, ancora una volta, mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. Gesù sparisce, dato che aveva promesso il dono dello Spirito Santo, si chiudono nel cenacolo e attendono, pregano, c'è Maria con loro che li consola, attendono. In effetti ricevono il dono dello Spirito Santo e questo dono dello Spirito Santo dà loro la forza per girar pagina. Prendono, escono, comincia Pietro, lentamente da Gerusalemme si propagheranno in tutto il mondo antico conosciuto. Di Tommaso la tradizione ci dice che muore in India. Ma come fanno? Sappiamo che Paolo, da un accenno della sua lettera, arriva fino in Spagna, anche se non sappiamo niente di più di quello che ha fatto da Roma in là. Santiago, che cos'è se non uno degli apostoli che sarebbe arrivato fino a Compostella, poi torna indietro per morire a Gerusalemme? Per noi sono tutti punti interrogativi. A noi però in questo momento non interessa sapere dove sono arrivati, interessa sapere cosa hanno fatto. Ed ecco che escono dal cenacolo e prima di tutto annunciano Cristo morto e risorto. Dove arrivano? È un lento cammino. Noi oggi siamo abituati a muoverci con una celerità che ci ha fatto perdere il senso della lentezza. Voi sapete che c'erano mesi nei quali non si poteva navigare, perché le barche erano gusci di noce e nei tempi invernali come questo navigare voleva dire andare a morire, senza tante storie, i naufragi erano inevitabili. Però lentamente cosa vanno a dire? Vanno a dire: vi annuncio un uomo che era buono, che era capace di essere vicino agli ultimi. Era talmente buono che lo hanno messo in croce ingiustamente. Dopo 3 giorni è risorto. Ci ha mandato a dirvelo. La vostra concreta vita, se volete, è illuminata da qualcosa di completamente nuovo. Partono sempre dall'annuncio di Cristo, morto e risorto. Piccola parentesi, guardate che tutti noi, cominciando dalle 2 persone in prima fila con cui mi sono fermato un momento per avere 2 notizie, tutti noi abbiamo periodicamente bisogno di risentirci annunciare che Cristo era un uomo buono, talmente buono da dar fastidio fino a metterlo in croce, talmente buono da morire sereno come il peggiore dei malfattori, perché la croce era sì una condanna a morte, ma era un supplizio, e poi lo abbiamo trovato in mezzo a noi vivo. E ce lo aveva detto: troverete il coraggio di andare a annunciare me al mondo intero. Lo annunciamo a voi. Gli inizi del Vangelo sono tutti legati alla passione, morte e risurrezione di Gesù. È questo l'annuncio fondamentale. Poi, naturalmente, a questo annuncio si doveva aggiungere: ma che vita ha fatto? Perché dite che era buono? Ecco allora che escono i racconti su quelli che noi chiamiamo i miracoli, e dovremmo chiamarli invece segni del Padre, e sulle sue parole, sui suoi discorsi. Lentamente, in modi che per noi sono sconosciuti, perché non abbiamo grandi, come possiamo dire, pezze d'appoggio per poter dire questo, però dagli studi dei testi si capisce che nascono dei piccoli riassunti dei fatti e dei detti di Gesù. Questi piccoli riassunti qualcuno li scrive. Scriverli non voleva dire tirar fuori quest'affare e scriverceli sopra. Voleva dire qualcosa di molto più faticoso. Venivano scritti su una pergamena che si arrotolava e venivano ricopiati di comunità in comunità ed erano il libro di Gesù. Naturalmente poi, questo molto lentamente, ci vogliono decenni, poi qualcuno si domanda: ma dove era nato? Da dove veniva quest'uomo? Ed ecco allora 2 dei 4 evangelisti mettono giù i racconti dell'infanzia, ma sono racconti che sono la rilettura di quelle pochissime notizie che hanno sulla nascita di Gesù attraverso le sante scritture. Già, quali sante scritture? Quelle ebraiche. I Vangeli, la stessa pagina che vi ho letto, avete visto che ha un pezzo esplicito di citazione di Isaia. I Vangeli nascono da questi 2 fatti centrali. Vi annuncio un uomo che era buono, ha fatto del bene a tutti, è morto in croce ed è risorto. La sua risurrezione ci ha fatto capire che non era uno di noi soltanto, era Dio che lo mandava. Non avrebbe potuto risorgere. Chi abbiamo mai visto ritornare dalla morte? Lentamente poi mettono insieme quello che Gesù ha detto e ha fatto. Poi qualcuno si domanda: ma gli inizi di quest'uomo quali sono? E qui entra in ballo quello che sta dicendo Luca, ve lo rileggo. Poiché molti hanno cercato di raccontar con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, sottinteso, che riguardano Gesù di Nazaret, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola. Cioè, tutto parte da quel pugno di persone, non sono tante, non arrivano a 500, che partono da Gerusalemme e dicono al mondo che c'è speranza, c'è un Dio che è sceso in mezzo a noi. ed è soprattutto vicino a chi ha fede in Lui, crede in Lui. Come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola. Vi prego, ministri della parola vuol dire servitori della parola con la P maiuscola. Così anche io, dice Luca, ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo. Sto illustre Teofilo, noi non sappiamo niente, però sappiamo che il nome, Zeos Philos, vuol dire amante di Dio. Per te, illustre Teofilo, siamo tutti noi. In modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Allora, tre cose. Ministri della parola, ho deciso di fare e di scrivere un resoconto ordinato perché tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Ministro della parola. La parola è Cristo stesso. Se vi capita, sul sito della nostra parrocchia troverete la celebrazione in occasione della Domenica della Parola. È tutta incentrata sul fatto che è Cristo, parola del Padre, che rivela i misteri di Dio. E il mistero più importante è che Dio è con noi. Dio è Padre, ricco di misericordia e di fedeltà. Essere ministri della parola non è meno che essere ministri dell'Eucaristia. Ministro vuol dire servitore, A me è chiesto di essere ministro dell'Eucaristia, ma non solo a me. Pensate quante volte vi viene consegnata l'Eucaristia per portarla a persone malate o magari a familiari bloccati in casa per i più disparati motivi. Quindi il ministro della parola è il servitore delle sante scritture ed è il servitore delle sante scritture per voi. Perché? Cos'è il resoconto ordinato? È una proposta di Cristo perché Cristo viva in ognuno di coloro che se lo sentono annunciare. È una proposta ordinata, è una proposta completa in sé. Niente di quello che pensiamo noi, Questi non sono libri di storia profana. Questi sono racconti di una storia di salvezza. Se preferiamo, racconti di una storia di Dio sceso in mezzo a noi. Per quale ragione? Perché la nostra fede alla luce della parola abbia solidità. Vi ricordate la parabola della casa che cade e della casa che resiste? Qual è la casa che resiste quando soffiano i venti, quando arriva l'uragano? È la casa fondata sulla parola. Ecco, io vi vedo tanto attenti e vi ringrazio, perché vi dico la verità, non è così facile per me, questo dice più i miei limiti che altro, però andate veramente al di là delle mie parole. Riflettete su questo. Non mi meraviglierei che per qualcuno di voi, forse potrei dire per la gran parte, ma comunque per qualcuno di voi fosse un discorso completamente nuovo. Ma è il primo annuncio della fede. Che lo Spirito Santo lo renda vita della mia e della vostra vita. Naturalmente, sono più le domande che vengono suscitate che le risposte che vengono date. E meno male, perché una storia è fatta per coinvolgerci. La parola di Dio è fatta perché quella che ci viene annunciata dalle sante scritture viva in noi. Ma questo è un altro discorso, lo faremo un'altra volta.